Parte prima, pagina 112. Auschwitz e i campi di sterminio nazisti. Subito dopo l'avvento del nazismo al governo del Reich, era stato instaurato l'uso dei campi di concentramento e sotto la direzione di Himmler se n'era perfezionata e completata l'organizzazione. In quei campi erano finiti ben presto per un cosiddetto trattamento di rieducazione e per essere posti nell'impossibilità di nuocere tutti i nemici del partito e dello Stato nazionale hitleriano. Allo scoppio della guerra esistevano già 6 campi che ospitavano 20.000 detenuti. Non fu quindi difficile per i comandi estenderne il sistema e costruirne altri, in gran numero, per imprigionarvi milioni di persone arrestate dalla Gestapo nei territori occupati dalle armate naziste. Sorsero così i nuovi lager di Auschwitz, Bergen-Belsen, Mauthausen, Dachau, Majdanek, Treblinka, Ravensbrück e molti altri che costituirono l'anello finale della catena di terrore con cui la Germania legò l'Europa occupata. Prigionieri di guerra sovietici, partigiani polacchi ed altri paesi e soprattutto ebrei, uomini, donne e bambini strappati alle loro case dalla Gestapo venivano caricati ogni giorno a centinaia nei carri piombati e mandati a morire nei modi più atroci nei campi di sterminio. Nelle intenzioni degli alti dirigenti nazisti, il mondo non avrebbe mai dovuto avere alcuna prova dei delitti che vi venivano commessi, e a questo scopo erano stati predisposti piani che prevedevano, oltre all'eliminazione finale dei pochi sopravvissuti, anche la distruzione sistematica di tutte le diaboliche installazioni di morte esistenti nei campi. Ma nonostante tutte quelle precauzioni tese a mascherare la turpe verità, il rapido precipitare degli eventi impedì la completa esecuzione del progetto di distruzione e di annientamento, così che il mondo poté conoscere la verità. Nel corso della guerra, circa 12 milioni di persone, uomini, donne e bambini, furono deportate e ben 8 milioni ne morirono nei campi di internamento. Fra le vittime non meno di 6 milioni di ebrei, ossia circa i 2/3 della popolazione israelita europea. Mi sono sempre domandato, senza mai trovare una risposta, i motivi e gli scopi che i tedeschi si proponevano decidendo di sterminare gli ebrei. Ma una cosa mi sembra inconfutabile. L'antisemitismo dei tedeschi era tanto assurdo quanto ipocrita. Denunciavano gli ebrei come padroni del capitalismo internazionale e fautori di guerra, ma credevano così poco alle loro futili accuse che più di un ebreo tedesco realmente influente nel mondo internazionale era scampato al massacro con la complicità degli stessi nazisti che ne avevano favorito la fuga e l'espatrio dietro congruo compenso. Nel medesimo modo si salvarono anche certi magnati dell'industria ungherese. Non bisogna dimenticare, peraltro, la fallita trattativa di scambio di 1 milione di ebrei ungheresi contro invio di 10.000 autocarri. Un'ulteriore prova è data dal fatto che nei primi tempi il campo di Bergen-Belsen doveva servire ad accogliere un numero limitato di prigionieri, gli ebrei cosiddetti delicati, gente privilegiata che poteva tornare utile per qualche scambio in quanto in possesso di cittadinanza inglese o americana. Le condizioni di vita in quel campo erano state, almeno per un certo periodo, sensibilmente migliori che altrove, ma in seguito, dopo l'evacuazione dei campi situati più ad oriente, Belsen divenne un luogo veramente infernale a causa soprattutto dell'inverosimile progressivo affollamento. Il lager di Auschwitz, costituito dopo la caduta di Varsavia e inizialmente di dimensioni piuttosto limitate, era invece stato creato per accogliere i patrioti polacchi e annientarne così definitivamente l'opposizione. Quando nel 1941 il Reichsführer Himmler visitò Auschwitz, furono definiti ulteriori programmi di ampliamento e fu stabilito di istituire, nelle immediate vicinanze, il campo di Birkenau per inchiudervi 100.000 prigionieri sovietici. Per i lavori di impianto del nuovo campo, Himmler inviò un primo contingente di 10.000 prigionieri russi, ma già nel febbraio del 1942 la quasi totalità di quei poveretti era morta di fame, di stenti, di epidemie. A quell'epoca, benché il campo non fosse ancora nemmeno parzialmente sistemato, i convogli di prigionieri sovietici cominciarono a giungere in gran numero e si trovarono pertanto a vivere in condizioni penosissime di ristrettezza e relative conseguenze, sudiciume, fame, malattie di ogni genere. Più di 300 commissari comunisti, i politrux, scovati fra i prigionieri, erano stati subito giustiziati, ma anche un numero impressionante di altri internati sovietici finirono col soccombere. Lo stesso Hoess, che fu comandante del campo di Auschwitz per più di 3 anni, al processo di Varsavia dichiarò che fra i prigionieri russi si erano più volte verificati dei casi di cannibalismo. In ogni modo, ben presto, il lager di Birkenau rimase pressoché vuoto e disponibile per altri detenuti. Birkenau, nome derivato da quello della vicina foresta di Birkenwald, era situato in una zona eccentrica, scarsamente abitata e facile da isolare interamente. Inoltre, tale zona si trovava in prossimità di un importante nodo ferroviario che permetteva il rapido inoltro di molti convogli, per cui fu giudicato il luogo più adatto per effettuarvi eliminazioni su vasta scala. Così, quando Himmler stabilì di dar corso alla cosiddetta soluzione finale della questione ebraica, cioè dello sterminio totale di tutti gli ebrei d'Europa, nuove disposizioni furono impartite affinché il campo di Birkenau, già predisposto per 100.000 prigionieri sovietici, venisse esteso fino a comprendere 600 baracche destinate quasi esclusivamente agli ebrei. Himmler ordinò inoltre di provvedere all'istituzione di uno speciale settore femminile che avrebbe accolto 20.000 detenute ebree. Le costruzioni e le trasformazioni effettuate, troppo affrettatamente, risultarono ben presto assolutamente insufficienti per ospitare tutti i deportati che vi affluivano di continuo e la mortalità, già altissima, superò ogni precedente, tanto più che al campo non c'erano né medici né infermerie. Epidemie spaventose si portavano via migliaia e migliaia di prigionieri con un ritmo superiore perfino a quello previsto e desiderato dagli stessi nazisti. E poiché il momento del massacro totale non era ancora giunto, nell'autunno del 1942 si cominciò la lotta contro i pidocchi, si costruirono nuovi Waschraum e si predisposero le prime baracche di infermeria a cui furono adibiti i medici ebrei trovati in numero rilevante fra i prigionieri. Ci fu allora chi si illuse che i tedeschi fossero finalmente rinsaviti e che ordini più umani fossero venuti dall'alto. Si trattava invece di un semplice calcolo di momentanea convenienza. Comunque, anche dopo l'istituzione delle infermerie, la mortalità fra i detenuti del lager rimase sempre elevatissima e coloro che non erano colpiti da malattie mortali deperivano rapidamente, perdevano la memoria, la capacità di concentrarsi e si trascinavano avanti abolicamente, come bestie da soma. Prendevano il caratteristico passo dei prigionieri con le punte dei piedi divaricate alla Charlotte e dopo un non lungo periodo di permanenza al campo diventavano scheletrici, rosi fisicamente e moralmente. Fakiri li chiamavano i tedeschi e anche musulmani. Il costante stato d'orgasmo e di stordimento, la paura senza tregua in cui vivevano i detenuti, unita allo stato di crescente esaurimento, contribuivano a distruggere anche i fisici più sani e robusti. Molti venivano addirittura colpiti da forme di esaltazione o di depressione assoluta, rendendo più agevole il compito degli sgherri preposti alla sorveglianza del campo. Si può quindi comprendere e spiegare l'indifferenza con cui alcuni detenuti affrontavano camere a gas e crematori. Di notte, all'opprimente russare di quei pochi che riuscivano a dormire, ai gemiti dei sofferenti e dei feriti, si aggiungevano grida angosciose di invocazione, parole prive di senso, lugubri risate isteriche di gente in preda a incubi ossessivi. Così, per qualche tempo, al fine di risolvere drasticamente il problema del sovraffollamento e del caos determinati dal susseguirsi dei convogli di deportati, venne deliberata la soppressione quasi totale degli ebrei a mano che arrivavano al campo. Ma in seguito, con il prolungarsi del periodo bellico, le crescenti necessità di manodopera per le industrie, per l'organizzazione TOD, oltre che il bisogno di un certo numero di persone valide per mantenere in efficienza il campo, indussero i nazisti a rinunciare a questi massacri indiscriminati e a procedere, all'arrivo di ogni convoglio, alla selezione, mandando subito a morire gli inabili, e salvando invece i validi al lavoro. Ciò nonostante, le vittime da eliminare dovevano essere sempre in buon numero, mentre i mezzi con cui si intendeva procedere alle esecuzioni immediate erano assolutamente inadeguati e insufficienti. Inizialmente si era ricorso al metodo già praticato largamente dagli Einsatzkommandos al seguito delle armate tedesche, e cioè la fucilazione in massa. Ma durante quelle esecuzioni si verificavano scene terribili e strazianti, soprattutto quando si trattava di donne e bambini. E la cosa è facilmente comprensibile, tanto più se si pensa che le vittime erano costrette a scavarsi la fossa da sé prima di morire. Inoltre, nel corso di quelle esecuzioni collettive, i tentativi di fuga disperate si facevano sempre più numerosi, e per di più si era notato che gli uomini facenti parte dei plotoni di esecuzione non potevano continuare a sparare su donne e bambini senza soffrire gravi turbe nervose, per quanto ricevessero, prima di ogni esecuzione, razioni supplementari di cibo e quantitativi molto rilevanti di bevande alcoliche. Altro mezzo impiegato per l'eliminazione, praticato soprattutto sugli ammalati ricoverati nelle infermerie, era l'iniezione di benzina, ma non era un sistema abbastanza pratico, in quanto la morte sopravveniva soltanto dopo 3/4 d'ora dall'iniezione. Successivamente si sperimentò l'idrogeno per arrivare infine all'iniezione intracardiaca di fenolo. Ai malati si diceva che dovevano essere vaccinati e li si mandava al blocco 20, dove veniva fatta l'iniezione. Prima che la siringa si vuotasse del tutto, il malato era già morto. Si è calcolato che più di 20.000 prigionieri furono uccisi con questo sistema. Tuttavia non bastava, non ancora. Allora Josef Eichmann, capo della sezione ebraica, aveva proposto di ricorrere per la soppressione dei detenuti ai gas di scarico dei motori di autocarro, il cui tubo di scappamento versava residui di combustione in un rimorchio chiuso ermeticamente. In esso le vittime erano stipate e morivano così, uccise dall'ossido di carbonio. Un tecnico tedesco, dopo studi accurati, aveva calcolato la cilindrata del motore proporzionandola alla cubatura del rimorchio e concluso che l'autocarro, percorrendo velocità prestabilita un certo tragitto, nello spazio di 10-15 minuti, le vittime che occupavano il rimorchio sarebbero decedute. Si fecero scavare delle grandi fosse distanti circa 15 km dal lager, così che, quando l'autocarro vi giungeva con il suo macabro carico, si poteva senz'altro procedere alla sepoltura. Ma ben presto si comprese che con quel sistema le vittime morivano in modo particolarmente straziante, e lo spettacolo che si presentava all'apertura del rimorchio era tale da impressionare anche le SS addette all'operazione. Così pure l'uccisione mediante ossido di carbonio, metodo già usato in Germania per eliminare i cittadini tedeschi malati di mente, oltre ad esigere troppo spazio, presentava difficoltà di approvvigionamento del gas. Ed ecco che nella storia dell'umanità si poneva per la prima volta, da parte di un popolo stimato fra i più civili, il problema di come sterminare deliberatamente milioni di esseri innocenti e inermi. Si giunse così agli esperimenti con il gas Zyklon B, già disponibile nei campi in quanto impiegato nelle saltuarie disinfestazioni. Nei primi tempi questo gas, estremamente velenoso, veniva usato soltanto dai tecnici della ditta fornitrice, la Tesch e Stabenow. Poi anche il personale del campo, opportunamente istruito e munito di maschere respiratorie, imparò come utilizzarlo, e così nacquero le prime grandiose camere a gas. Il procedimento e la definitiva adozione di questo sistema venne preferito ad ogni altro perché permetteva di sopprimere migliaia di persone in modo rapido, senza dare la sensazione di compiere un delitto, diventando, secondo la mentalità pervertita dei nazisti, una semplice questione tecnico-organizzativa. Nel periodo iniziale dell'impiego delle camere a gas, cioè fino all'estate del 1942, i cadaveri dei gasati venivano sepolti in grandi fosse lunghe e profonde. Ancora non si era pensato ai forni crematori. Le prime esecuzioni effettuate con lo Zyklon B servirono a sterminare i russi e gli ebrei dell'Alta Slesia. In un periodo successivo, aumentando sempre più il numero dei cadaveri, si cominciò, anziché seppellirli, a bruciarli, prima su catasti di legna, poi nelle fosse in cui erano stati precedentemente seppelliti, dopo averli riesumati. La ragione di questa duplice operazione va ricercata nel fatto che si era compreso come quelle fosse comuni potessero costituire una compromettente testimonianza qualora fossero state scoperte. Lo svuotamento delle fosse e la successiva distruzione di tutti quei cadaveri si risolsero in un'operazione addirittura infernale. Per mezzo di poderose scavatrici meccaniche si svuotavano le fosse e le benne possenti si sollevavano lentamente da terra cariche di cadaveri smembrati che venivano scaricati al suolo in orrendi cumuli. Dentro le fosse così svuotate si collocavano allora strati alterni di cadaveri, di tronchi d'albero, poi si rorava tutto di benzina e si appiccava il fuoco. Molte centinaia di migliaia di cadaveri furono così riesumati e bruciati, e anche per questa sinistra operazione furono utilizzate squadre di detenuti del campo. Ma con il sopraggiungere dell'inverno ci si rese conto che la cremazione all'aperto non poteva essere effettuata sistematicamente a causa delle frequentissime piogge che rendevano difficile la combustione e soprattutto in considerazione dei forti venti che spargevano a notevole distanza il fetore della carne bruciata, allarmando la popolazione dei dintorni. E si giunse infine ai grandi forni crematori che sorsero nell'inverno fra il 1942 e il 1943, costruiti e perfezionati dalla ditta Topf und Söhne di Erfurt. Con queste ultime installazioni, il ciclo dello sterminio poteva ormai dirsi efficiente, completo, perfetto. Per rendersi conto di quale fosse la terribile potenzialità di quel ciclo infernale di distruzione, basterà riferirci le dichiarazioni rilasciate e firmate spontaneamente dal comandante Oes al processo di Varsavia. In base agli ordini impartiti da Himmler, ho provveduto all'eliminazione tramite gas di 2 milioni di persone fra il giugno del 1942 e il dicembre del 1943, ossia durante il periodo in cui ho ricoperto la carica di comandante di Auschwitz. Bisogna inoltre tener presente che le più spaventose stragi ebbero luogo successivamente, e cioè nel 1944. L'impianto di sterminio messo in funzione a Birkenau era così composto: corridoio di ricevimento, capaci di migliaia di persone, camera gas, forni crematori con alte ciminiere a sezione quadrata. Le camere gas, della capacità di circa 3.000 persone, erano situate in basso sotto i forni crematori, costituiti da varie stanze, ognuna delle quali era in grado di cremare 2.000 cadaveri nelle 24 ore. Un montacarichi portava i cadaveri che uscivano dalle camere a gas fino all'altezza dei forni. E poiché nei periodi di arrivo dei grandi convogli tale capacità distruttiva non era ancora sufficiente, si utilizzarono, quando non pioveva e non tirava vento, le preesistenti fosse della morte, precedentemente svuotate dai cadaveri sepolti e in cui si potevano distruggere altri 8.000 cadaveri al giorno. Durante i mesi di maggiore attività distruttiva, l'intero impianto funzionava senza interruzione e il suo rendimento, fino a 20.000 persone al giorno, dovette soddisfare pienamente gli altri dirigenti di Berlino, specialmente Himmler e Eichmann, che presenziarono in forma ufficiale all'inaugurazione dell'impianto e vi fecero in seguito ispezioni con una certa frequenza. Negli anni 1943-44, ogni giorno arrivavano ad Auschwitz-Birkenau numerosi convogli di deportati, quasi esclusivamente ebrei. A quelli dell'Europa invasa, infatti, si aggiunsero a quel tempo gli ebrei italiani, che fino a quel momento avevano potuto, nell'Italia ufficialmente antisemita, ma in realtà indifferente, scampare in un modo o nell'altro alla deportazione. Fine lettura, pagina 121.